E allora possiamo fare l'ultimo passettino per darvi gli strumenti per capire il Vecchio Testamento, che riguarda la formazione di quello che si chiama il, perché è un fenomeno anche questo collocabile, il giudaismo. Avete presente il percorso che abbiamo fatto? Noi, partendo dall'idea che i primi scritti il luogo originario della Bibbia è il libro di Amos, per intenderci, e i profeti con lui, Osea e Isaia, che interpretano il disastro della Samaria, e poi la seconda ondata in Giuda, da Ezechiele, Geremia, secondo Isaia. Partendo da questo postulato, che è la conclusione delle ricerche storiche, scontata appunto, non è che ho fatto un'ipotesi, abbiamo cercato prima di capire qual era il contesto storico in cui è nato questo fenomeno del profetismo. Questa interpretazione della storia che ha permesso di far nascere il libro che testimonia la parola di Dio rivolta a Israele. Il contesto storico che è il luogo poi di nascita del monoteismo giudaico, del monoteismo della Bibbia. Secondo, abbiamo cercato di ricostruire la religiosità ebraica in quel momento. Il Dio unico, un Dio tutto preso dall'uomo. Terzo, ci siamo fermati un po' più, entrando un po' di più, nel Dio che si afferma nel profetismo. Un Dio che ama, un solo Dio, Dio e l'uomo che vengono al mondo insieme. Quarto, quello che abbiamo finito adesso, la missione che i ritornanti dall'esilio sentono di mettere sul libro questa scoperta di Dio. No. E quindi la scrittura della Bibbia, di cui vi ho dato un po' i riferimenti, insomma. No? L'ultimo accenno, prima poi, perché Gesù poi senza il giudaismo non si capisce. Perché Gesù fa, ma come mai sei andato a capire quei giudei? Alle berrampie, perché voi tirate fuori un pezzo di Vangelo dove Gesù non stia litigando con i giudei, no? Quindi se non si capisce il giudaismo non si capisce Gesù. L'apparizione del giudaismo, e quindi per alcuni versi del popolo giudaico, prima non si chiamava giudaismo, si chiamava Israele, Giacobbe, no? Avviene alla fine dell'esilio. Questo è il periodo, senza star lì poi a analizzare troppo e analiticamente, che ci confonderebbe. Ed è opera appunto di questi ritornanti, di questi figli dei ritornati, dei vecchi deportati, che attraverso difficoltà, frizioni, resistenze, programmano la vita religiosa e sociale del nuovo Israele, che non ha più il re, che è stato in esilio, e che rifondano la sua identità su altre basi, quali appunto sulla Torah e sul Tempio. E abbiamo visto come, con questo amalgama sapiente di codici di comportamenti, di leggi, nel quadro di un grande racconto storico. La Bibbia, ma anche il Nuovo Testamento è così, è. Gesù si è rivelato attraverso fatti e parole, che qui eventi, storia e discorsi e leggi, diritto. No. Anche Gesù ha il discorso della montagna, no? Non è. Abbiamo visto come questo nucleo del giudaismo, no? Del nuovo Israele, nel redigere questa storia del passato di Israele, fondavano il modo di vivere e il culto coerente con la nuova fede in Yahweh, con la rinnovata fede in Yahweh, con la tradizione profetica. E allora, per esempio, si capisce perché dentro i grandi avvenimenti del racconto del Pentateuco ci siano i grandi codici, il codice dell'alleanza in Esodo, capitolo 20-24, dove c'è i 10 comandamenti e poi tutte le leggi, la legge di santità del Levitico, capitolo 17-20, e il codice del Deuteronomio. Quindi la trama della narrazione storica fa da quadro e da giustificazione a norme e pratiche, morale e culto, vita e culto, della fede. Siccome il punto di riferimento fondamentale è l'esodo dall'Egitto, gli scribi che elaborano questa base di partenza del nuovo Israele mettono tutte le leggi sotto la paternità di Mosè. E le presentano, attenti, perché qui si capisce bene poi la polemica di Gesù, il nuovo Mosè, la nuova alleanza. No? Allora, mettono tutte le leggi, le prescrizioni, sotto la paternità di Mosè e le presentano come date da Yahweh a Mosè direttamente. Colui che fu il condottiero dell'epopea di liberazione ha avuto da Dio le leggi. Questa prospettiva del racconto dà il quadro di fondo al Pentateuco. E 5 libri. Il primo, libro della Genesi, come finisce? Come finisce il libro della Genesi? Con la storia di Giuseppe, no? E quindi col fatto che per la carestia siamo andati in Egitto. Dopo, siccome nasce la prosperità, si sono installati là. Dopo la Bibbia, dopo 7 secoli, riprende la storia dicendo ma là poi siamo diventati schiavi, ci trattavano male, allora Dio ha sentito il grido, ha mandato Mosè. Allora, in realtà l'intrigo storico ci porta con Genesi in Egitto. Gli altri 4 libri ci fanno uscire dall'Egitto e ci portano ai confini della terra promessa. Perché il libro appunto dell'Esodo, dei Numeri, del Levitico e del Deuteronomio raccontano l'uscita dall'Egitto, l'alleanza al Sinai, la traversata del deserto e sul monte Nebo la morte di Mosè di fronte alla terra promessa, no? Che poi il racconto riprende con Giosuè il passaggio del Giordano, del quadro. Questa epopea, questo viaggio di liberazione, questo viaggio verso la terra promessa è tutto un racconto di ribellione, di scoraggiamenti delle tribù che si alternano con questi interventi e dialogo di Yahweh con Mosè, no? Per assicurare nonostante tutto il successo dell'impresa. È in questo quadro che prendono posto le direttive di carattere sociale e cultuale. Date direttamente da Dio a Mosè sono difficilmente contestabili, no? Le ha date Dio direttamente. Questo modo di presentare le cose, che certo esprime poi, alla radice esprime quella fede che noi diciamo che Dio parla attraverso l'uomo, è chiaro che le leggi che ha fatto Mosè vengono da Dio ultimamente, però il presentarle così sacralmente come direttamente date da Dio già fatte, come pensavamo anche noi nel catechismo, no? Io ricordo le prime volte che vi dicevo, guardate che non è Dio che ha dato le tavole a Mosè. Questo modo di presentare le cose si rendeva necessario per venire a capo della resistenza che i promotori di questa riforma incontravano a Gerusalemme con tutti quelli che vedevano sconvolte le loro abitudini di vita. E tracce di questo conflitto si trovano proprio, per esempio, nel libro dei Numeri, quando Yahweh deve intervenire a sostenere l'autorità di Mosè perché la sorella Miriam e il cugino Aaron dicono «Ma chi ha detto che parla solo a te?» Gli contestano l'autorità, no? Dice, dacci a me. Capite che purtroppo stiamo quasi finendo il tempo e quindi bisogna... Vedete subito la differenza tra il modo in cui si presenta la parola di Dio nei profeti dell'VIII, del VI secolo, la maniera in cui enunciavano i loro oracoli, i profeti, com'erano? E come sono invece questi redattori dei codici che presentano la letteralità del testo come la parola immediata di Dio? Il Signore parlava a Mosè faccia a faccia, come si parla da uomo a uomo, dice l'Esodo 33. Quando Mosè tornava da uno di questi incontri, la pelle del suo volto diventava raggiante e tutti i figli di Israele lo vedevano, Esodo 34. È chiaro che questa pregnanza del divino, del numinoso, in un testo, dà a questo testo un'autorità, è una specie di animismo della legge, che è di Dio proprio di parole, no? E difatti la proibizione è quella di accostarsi al monte, perché se ti accosti al monte muore. Se uno sale il monte per vedere da dove viene la legge è morto. Chi tocca i fili muore. La sacralizzazione procede così. Come il papà che gli dà una sberla al figlio quando gli dice ma perché dici così? Pam! Ma non è il papà, è la sacralizzazione. L'autorità, tu dovresti dar ragione del perché, invece ti dire no, corre su perché ho il papà, capite? Dico, impregnare così del divino un testo, dà al testo un'autorità, una forza di persuasione senza pari. Se è di natura divina la letteralità del testo, chi osa metterci mano? Per esempio adattarla a un contesto sociale che cambia. Questa sacralizzazione e questo asservimento alla religione del testo, delle regole, rischiano di paralizzare la loro storicità, rischiano di paralizzare la spontaneità del rapporto dell'uomo con Dio, no? Il giudaismo che si è instaurato dopo l'esilio ha corso questo pericolo, meglio, è caduto in questa trappola. Per essere minimamente corretti, l'anno scorso sentivamo un rabbino commentare la scrittura, eravamo stupiti dalla profondità, dalla libertà, no? Quindi vorrei che si riducesse il giudaismo a questo, appunto. Però la chiusura del giudaismo con cui per esempio Gesù si scontra invece è evidentemente una religiosità chiusa, formalistica, sacralizzata, no? E Gesù afferma l'interpretazione della legge, la nuova alleanza, la interpreta spaccando questa interpretazione, affrontandola fino in fondo, no? Mettendoci sulla vita, appunto, no? Per difendere Dio. Quindi, dico, per essere corretti, lo indichiamo anche solo, la religiosità del giudaismo, cioè della religione di Israele, in questi cinque secoli che vanno dall'esilio a Gesù, no? Ha presente due elementi che però tra loro appunto sono molto diversi, se non in contrasto. C'è una componente nell'interpretazione della legge che dà il giudaismo, c'è una componente molto umanistica, molte direttive sono segnate da una commovente umanità. E poi però c'è innegabilmente questa ideologia, questa manomissione autoritaria da parte dei dottori della legge, scribi e sacerdoti, custodi scrupolosi di un testo che viene sacralizzato, di una religione che viene formalizzata, hai capito? Viene svuotata. No? Questa chiusura contro la quale si ergerà Gesù sembra un controsenso, no? Perché in realtà il credo fondamentale di Israele è la fede in una storia di liberazione, in un'epopea di vita, appunto. Yahweh non ha sopportato di vedere il suo popolo tenuto prigioniero in Egitto. e più tardi ha fatto tornare gli esiliati da Babilonia. Si direbbe che il mestiere di questo Dio, del Dio della Bibbia, è quello di andare a cercare l'uomo in fondo all'abisso, in fondo al vortice nel quale egli spesso perde la vita, la speranza, non quello di tenerlo sotto gli interdetti, le minacce. Si potrebbe dire, con un linguaggio che noi conosciamo, è un Dio salvatore, appunto. Ha creato l'uomo e insieme il rischio dell'uomo e la sua libertà di navigare nel mondo, di condurre la sua vita. E siccome questa creatura, potendo andare a destra, a sinistra, in alto e in basso, corre un sacco di rischi, di pericoli per sé e per gli altri, Dio veglia amorosamente sull'avventura dei figli, accompagna continuamente l'uomo, e la legge che gli dà è il segno di una promessa, è l'indicazione di una via di vita, appunto, no? Ed è alla continua ricerca, perché comunque quello lì si perderà, stai sicuro. Ed è proprio questo atteggiamento di Dio che permetterà di vedere nella morte di Gesù, nella sua resurrezione, l'incarnazione di questa volontà salvifica di Dio che va a cercare l'uomo in fondo alla morte, in fondo alla tomba, no? L'Eset, ricordate. La resurrezione per alcuni versi è l'Eset di Dio nei confronti del cadavere, non sopporta che l'uomo sia morto. E il fedele di Yahweh, questo il giudaismo ce l'ha al fondo della sua spiritualità, è invitato a impregnarsi del pensiero di questo Dio liberatore. Non è il senso della preghiera quotidiana dello Shema Israel. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore, unico. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. Imprimilo nel cuore, inculcalo ai tuoi figli, parlano in casa, per strada, quando ti corichi, ti alzi, mettilo sullo stipite delle strade, in fronte. Quando avrai mangiato ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra di Egitto, dalla condizione di schiavitù. Cioè il giudaismo, il più giudeo, pregava più volte al giorno così, capito? E derivante da questo c'è una serie di disposizioni tipicamente giudaiche che sono appunto di un'umanità commovente, ve ne leggo due o tre, così andiamo a letto con un senso enorme di dolcezza, di senso di Dio, di nostalgia di Dio, capito, no? Levitico 19, quando mieterete la messe della vostra terra, pensate anche qui come siamo lontani da Amos, no? E Dio arrabbiato, hai capito? Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, ne raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. E quanto la tua vigna, non racimolerai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio. Non prenderai in giro il sordo, non metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Deuteronomio 15. Poiché i bisognosi, i poveri, non mancheranno mai sulla terra, allora io ti do questo comando e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella tua terra. Non consegnerai, Deuteronomio 23, non consegnerai al suo padrone uno schiavo che dopo essergli fuggito si sarà rifugiato presso di te, a proposito dei rifugiati, di cui discutiamo martedì sulla legge dei rifugiati, dell'immigrazione, sicurezza. Non consegnerai al suo padrone uno schiavo che dopo essergli fuggito si sarà rifugiato presso di te. Rimarrà da te, in mezzo ai tuoi, nel luogo che avrà scelto, in quella città che gli parrà meglio. Non lo opprimerai. Deuteronomio 23,16. Deuteronomio 24. Quando un uomo si sarà sposato da poco, quindi voi potete andare tutti militari, quieti, Invece, quando un uomo si sarà sposato da poco, non andrà in guerra. Contrario di quel che fa l'altro, ma manda gli eci in guerra, tanto. No? Non i giovani poverissimi, sono appena sposati. E non gli sarà imposto nessun incarico se si è appena sposato. Sarà libero per un anno di badare alla sua casa e farà lieta la moglie che ha sposato. Deuteronomio 24. Sempre Deuteronomio 24. E questa è l'anima del giudaismo. E quindi Gesù si incazzava perché diceva: come è questa la nostra religione? Questa la roba? Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nella tua terra. Beh, a qualcuno che appena sente uno parlare al forestiero non va più neanche a catechesi perché è un comunista, no? Detto in de Bibbia, cioè, ci possiamo anche tagliare la lingua se a qualche cattolico fa piacere, ma la Bibbia è lì. La possono anche bruciare, ma ci sono edizioni di qualche anno fa. Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nella tua terra, nella tua città. Gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e a quello aspira. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato. Perché guarda che se quello là grida al Signore, all'ascoltane. 24:17. Non lederai il diritto dello straniero, dell'orfano, non prenderai impegno la veste della vedova. E di tutte queste raccomandazioni, ecco la ragione. Ricordati che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore tuo Dio. Perciò ti comando di fare questo. Cioè questa è una morale da affrancati, no? Da liberati. Devi essere libero perché sei stato liberato. Punto. E queste robe bisogna trasmetterle ai figli. Quando in futuro tuo figlio ti domanderà che cosa significano queste istruzioni, queste leggi, e queste norme che il Signore nostro Dio vi ha dato, tu risponderai a tuo figlio: eravamo schiavi del faraone in Egitto, il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. E poi sta roba qui, se tu incominci a entrare in questo esede di Dio, riguarda anche gli animali. Se vedi l'asino di tuo fratello, ricordate quando Gesù guarisce il paralitico, gli ricorda sta roba qui, dice: ma se un tuo amico cade l'asino, non lo sollevi tu perché è sabato? Se vedi l'asino di tuo fratello o il suo bue caduto lungo la via, non fingerai di non averli visti, ma insieme con lui li farai rialzare. Se è poi un cristiano, nel samaritano, no? Se vedi un uomo lì bastonato caduto, non è che tu fai finta di non averlo visto. Questo, quando scrivevo oggi questa citazione, pensavo da ragazzo, ma allora non pensavo che c'era questa violenza. Ma una delle attività che io non facevo mai perché ero il figlio del pizzicagnolo e quindi non ero capace di andare a piedi scalzi come i miei amici. No. Poi non ero capace di arrampicarmi sugli alberi e poi non avrei mai osato mettere le mani in un nido perché era pura, capito? Invece c'erano i miei compagni che i robafo di lì. Cioè era un'attività nei nostri paesi, era un'attività sistematica. Oppure si tagliavano le code alle lucertole, si faceva il fuoco in giro agli animali. No, mai fatte voi queste cose qui. E i contadini hanno fatto tutte queste robe qua. Adesso diventacco, vedo la violenza, vabbè. Quando cammin facendo troverai sopra un albero o per terra un nido di uccelli con uccellini o uova, e la madre che sta covando gli uccellini o le uova, non prenderai la madre che è con i figli. Dopo vannaggia, ma non l'ho citato perché mi dispiaceva, lascerai andare la madre e poi prendi gli uccellini. La testa è accesa.
è un po' Dio, un po' l'uomo, bisogna lasciare che l'uomo dica la sua, o no? Cioè, per me è proprio il Sehai. Che tanto gli dice, poi la mamma ne fa di altri appena di là. E dopo andò a mangiare anche chi là. Va bene. Questo codice di umanità, tipico del giudaismo, è costruito sull'idea che i profeti avevano portato avanti con molta forza. Cioè, è una cosa che Dio ti ha messo dentro. Dio ci tiene a che la vita dell'uomo si realizzi e si sviluppi come una vita umana, buona. E allora questi comportamenti buoni in cui sta la tua felicità non sono fuori dalla tua portata. Questo comando che oggi ti ordino, sempre Deuteronomio 30, non è troppo alto per te né troppo lontano da te, non è in cielo per cui hai chi andrà su a prenderlo, non è di là del mare per cui chi andrà, chi attraverserà il mare per me, no. Questa parola è molto vicino a te, nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Che roba! È praticando la giustizia che la legge di Dio si dice a me. Bisogna praticarla. Come io non so chi sono se non diventando, se non provando a fare l'uomo, io non posso dire chi sono. Così non si può dire che Dio è con me o parla a me, senza che in qualche maniera io non provi a tenerlo in bocca, nel cuore, nelle mani, nei gesti, no? Se no non è con me. Come fa a stare con me se non lo ospito da qualche parte della mia vita, no? Questa parola è molto vicina a te. È nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e la morte, il bene e il male. Scegli dunque la vita, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui. Dai, andate a mani giunte a casa. Vi lascio staccare le mani per mettere il pigiama, ma poi subito dopo, mani giunte, piegate così e buonanotte. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.